l'ultima nobile verità, la via di mezzo che è ottuplice sentiero. L'ottuplice sentiero viene nei testi poi generalmente presentato come a sua volta, diciamo, comprensibile attraverso tre macro aree: quella della conoscenza, quella della condotta morale, quindi della dimensione pratica, e quella della pratica meditativa. Vi mostro di seguito questa tabella che appunto riporta.
Professoressa, mi scusi, non vediamo le slide.
Non vedete le slide?
Se riesce a condividere il video.
Ma da quanto tempo? Dio, certo.
Grazie, perfetto.
Scusate, ritorno alla presentazione. Qui vedete lo schema che riporta la scansione di tutti, diciamo, i membri, chiamiamoli così, dell'ottuplice sentiero: retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retta sussistenza, retto sforzo, retta presenza mentale e retta concentrazione. Anche qui cerco di fare una sintesi. Come vi dicevo prima, quindi le prime due stazioni, la retta visione, scusate, e la retta intenzione, fanno riferimento a questa, diciamo, area della conoscenza, di prajna. Una conoscenza, perdonatemi, lo devo sottolineare, che naturalmente non è assimilabile a una conoscenza di tipo intellettuale, ma è una conoscenza che va al di là, potremmo dire, della dimensione intellettuale, una conoscenza integrale e trasformativa, che quindi coinvolge, diciamo, l'intero apparato psicofisico nell'esperienza conoscitiva, un tipo di conoscenza che implica quindi il superamento della dimensione dualistica soggetto-oggetto, aspetto su cui torneremo ampiamente domani. Beh, all'interno di questa dimensione conoscitiva che è prajna si collocano la retta visione e la retta intenzione. La retta visione è naturalmente la visione trasparente delle nobili verità di cui abbiamo parlato e della natta, cioè dell'insostanzialità. Una retta visione che non può che collegarsi direttamente alla retta intenzione. Una retta intenzione che è innanzitutto non attaccamento o non appropriazione, non attaccamento alle sensazioni, ma anche alle opinioni, alle regole, ai riti e alla credenza nel sé, nell'atman. La retta intenzione è caratterizzata dalla benevolenza verso tutti gli esseri, che deriva direttamente dalla comprensione, dalla visione delle nobili verità e dell'insostanzialità, e altra conseguenza diretta di questa visione trasparente delle cose tali quali sono è la non violenza, o più propriamente innocenza, cioè l'attitudine al non nuocere. All'interno della rubrica che va sotto il nome di sila, in sanscrito shila, cioè la moralità, diciamo, l'apparato morale, rientrano la retta parola, la retta azione, la retta sussistenza, che sono strettamente ovviamente anche legati alla dimensione disciplinare della comunità monastica, del sangha. e quindi vado molto rapidamente su questi aspetti. La retta parola implica l'evitare la chiacchiera, il pettegolezzo, le ingiurie, le maldicenze, le calunnie, le menzogne. E all'interno della retta azione stanno i precetti fondamentali, che sono 5 fondamentali per i laici, per la comunità laica, e 10 per i monaci: non uccidere, non prendere ciò che non è dato, non avere rapporti sessuali illeciti, non offendere, non assumere sostanze inebrianti. E sempre all'interno della stessa rubrica rientra la retta sussistenza: evitare caccia, macellazione, commercio di armi. L'ultima rubrica è quella che va sotto appunto la definizione generale di Samadhi, che è anche lo specifico nome dell'ultima tappa dell'ottuplice sentiero, ed indica appunto la pratica in generale meditativa, fatta di retto sforzo, retta presenza mentale e retta concentrazione. Il retto sforzo, che è orientato a prevenire e eliminare l'insorgere di stati mentali negativi, e orientato a far insorgere, quindi a promuovere, a sviluppare gli stati mentali positivi. Di seguito la retta presenza mentale, la sati, questo momento anche qui assolutamente fondamentale, che è una presenza al corpo, alle sensazioni, alle emozioni, ma anche e soprattutto all'attività mentale, ai contenuti della mente. E infine Samadhi, appunto, la retta concentrazione, che implica anche qui una separazione dai fattori nocivi, dagli impedimenti, potremmo dire, che sono l'attaccamento, l'illusione, l'avversione, la stabilizzazione, calma, gioia, benessere, e l'equanimità, per giungere al consolidamento finale di equanimità e attenzione. Qui sono andata rapidamente, sempre a causa dei tempi che abbiamo a disposizione, che stanno... Scusate, torno indietro. E una parola sulle qualità morali da coltivare, le cosiddette dimore divine, Brahma Vihara, che sono le virtù etiche per eccellenza, da quanto ci testimoniano appunto i sutta buddhisti, e che sono poi ampiamente naturalmente riprese nella corrente mahayanica, che sono la benevolenza, che è l'amore senza distinzione o discriminazione, cioè metta o maitri, karuna, di cui abbiamo parlato prima, la compassione, su cui torneremo domani parlando del bodhisattva, che è la qualità, potremmo dire, fondamentale insieme a prajna del bodhisattva, mudita è il congioire, la gioia altruistica, e upekkha o upeksha in sanscrito, cioè l'equanimità, l'imparzialità, una, diciamo, virtù considerata fondamentale, una sorta di equilibratore, soprattutto per quanto riguarda karuna, la compassione, il compatire, il sentire la sofferenza dell'altro e il congioire. Vado oltre anche qui, perché volevo appunto in preparazione anche al discorso che faremo domani relativo al, diciamo, a quella che è la conoscenza ultima e liberatoria, quella realizzazione che rappresenta un oltrepassamento della dimensione duale. In particolare lo vedremo in Vasubandhu. Volevo parlare della condizione particolare del Samadhi, che rappresenta il Samadhi, e che si iscrive all'interno in generale della pratica meditativa buddista. Qui ci sarebbe un discorso molto interessante, naturalmente denso, da da fare, ma è vero anche che molto del vostro percorso interno a questa a questo progetto sarà un percorso di pratica, quindi diciamo così che do un po' per assodate, diciamo, no? alcune linee teoriche. È chiaro che Diana, la meditazione, ha un ruolo centrale nel buddismo, ha un ruolo centrale in verità nelle diverse esperienze religioso-sapienziali dell'India. Nel buddismo però, diciamo, l'articolazione del percorso meditativo è stata particolarmente approfondita e ha assunto delle caratteristiche poi peculiari a seconda dei vari orientamenti. Tendenzialmente, per quanto siano molto complessi i discorsi sul Dhyana, tendenzialmente nei testi canonici ordinariamente si individuano quattro livelli di Dhyana, progressivi, potremmo dire, che giungono, diciamo, no, a un livello, poi a una condizione ultima di massima consapevolezza ed equanimità. Quindi non li ripercorro con voi elencandoli e leggendoli, mi soffermo sul Samadhi perché sembra essere, da quanto dicono gli studiosi, proprio una novità buddista, un tratto assolutamente originale introdotto dal buddismo e integrato in Dhyana, che poi ha influenzato fortemente anche la tradizione brahmanico-induista e in particolare ha influenzato il Darshana dello Yogi, ha influenzato Patanjali nel Yoga Sutra. Fatto sta che mi interessava mettere in evidenza con voi il significato del termine Samadhi, che significa propriamente immersione in un'attenzione concentrata. La radice del termine da, sanscrito, preceduta dai prefissi sam e a, e proprio l'etimologia fa riferimento a un tipo di attenzione, appunto, che si concentra, cioè che converge verso un centro, che si pone verso un centro, che si focalizza su un oggetto. Ed è in questo senso, innanzitutto, uno stato di totale raccoglimento. E al suo interno il Samadhi ha delle articolazioni, da quanto ci descrivono appunto i testi, e al suo sommo livello, quando diciamo sono stati abbandonati tutti i cosiddetti eventi psicofisici che costituiscono il rapporto del cosiddetto soggetto con il mondo, beh, in questo ultimo livello viene meno ogni riferimento all'oggetto, quindi si parte da una condizione di concentrazione e attenzione all'oggetto per giungere allo svanimento dell'oggetto stesso, o almeno allo svanimento della separazione tra il soggetto e l'oggetto. Quindi la focalizzazione dell'attenzione sull'oggetto di fatto diventa un essere che non distingue più soggetto e oggetto, interno, esterno, io, altro, ma realizza appunto questa straordinaria esperienza dell'unità o della talità in termini buddhisti, cioè del vedere le cose tali quali sono, essendo venuti meno tanto il soggetto della visione quanto l'oggetto della visione. Ecco, questo era un aspetto su cui volevo appunto soffermarmi, perché ritornerà nel nostro discorso domani, sia quando parleremo di Nagarjuna che quando parleremo di Vasubandhu, nel momento in cui si cercherà di qualificare quella conoscenza ultima, quell'esperienza liberatoria che fondamentalmente apre all'estinzione. Ultimissime due parole, poi vi lascio eventualmente la parola, sul Sangha, anche qui mi limito a dei cenni, ma probabilmente sono cose di cui siete naturalmente a conoscenza. Il Sangha si costituisce immediatamente, potremmo dire, no? Secondo la tradizione, la comunità, il termine Sangha letteralmente significa gruppo, comunità. Il gruppo è fondato, sembra, dal Buddha stesso, no? Dal Buddha vivente, da quanto riportano appunto i testi, da quanto riporta la tradizione. La comunità dei mendicanti, bhikkhu vuol dire appunto mendicante, assume il significato in senso lato di monaco, e assumono la regola disciplinare contenuta nel Vinaya, quindi immediatamente, diciamo, si formulano le prime indicazioni normative circa la condotta da tenersi in seno a questa comunità neocostituitasi. In tempi successivi, poi, il termine però andrà ad indicare più in generale la comunità universale dei devoti, diciamo così, al Buddha, di coloro che appunto si avvicinano all'insegnamento e che decidono di percorrerne poi la via. E quindi si parla anche di laici, non soltanto della comunità dei bhikkhu. E naturalmente questo è noto, e anche qui la tradizione attribuisce questa indicazione al Buddha stesso, cioè l'indicazione di diffondere la parola. L'attività quindi missionaria sembra, insomma, sia stata un'attività di cui ci si è presi carico, no, fin dall'inizio, ed è stata grazie appunto a questa attività di divulgazione, di circolazione, che il Dharma si è via via progressivamente diffuso dal nord-est dell'India fino, diciamo così, a tutto il territorio indiano, poi allo Sri Lanka, alla penisola indocinese. E un'osservazione rispetto alla caratteristica, poi anche che nel tempo, alle caratteristiche che nel tempo ha assunto il buddismo come religione, è il fatto che il buddismo resta fondamentalmente privo di istituzioni centralizzate e gerarchie. E quindi non c'è una chiesa buddista, no? Per intenderci, e non c'è alcun catechismo rigido. In questo senso, appunto, si afferma, gli studiosi continuano ad affermare, che fondamentalmente il buddismo condivida l'attitudine pluralista delle altre, diciamo, esperienze sapienziali e religiose dell'India, come l'induismo, per esempio. Quindi una sorta di attitudine aperta che naturalmente si cimenta nella dialettica, nella discussione, ma che non si pone rigidamente rispetto a un dogma costituito. E d'altra parte, l'abbiamo appunto detto per quanto rapidamente prima, l'insegnamento si connota, come testimoniano i sutta stesso, proprio come antidogmatico, anzi come critico addirittura nei confronti di se stesso. Mi taccio, spero di esserci e di essere nei tempi.